Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. Il nuovo pontefice Gregorio IX si vede costretto a scomunicare Federico II il 29 settembre 1227, svelandone in una enciclica gli spergiuri e la tirannide e scongiurandolo di far penitenza per meritare l'assoluzione. Degno nipote del Barbarossa, Federico risponde con un manifesto pieno di feroci improperi contro la sede papale, minacciando di impadronirsi dei beni della Chiesa e di punire con le armi i fedeli del Papa. In disprezzo al papato, dopo aver firmato un accordo con il sultano, Federico II si incorona da solo re di Gerusalemme. È la goccia che fa traboccare il vaso. Il mondo cristiano insorge indignato, mentre Federico infuria in Italia con la stessa pervicacia e gli stessi scopi del suo avo Barbarossa: spazzare i comuni. Il suo intento sembra realizzarsi nel 1237, quando le forze comunali sono sconfitte nella battaglia di Cortenuova. Ma è davvero la fine della libertà? No. Gregorio IX anima nel 1239 la nuova Lega Lombarda contro Federico II e nel Concilio Ecumenico di Lione emana sentenze di deposizione contro l'imperatore, usurpatore dei beni ecclesiali e dei diritti della Chiesa. Ma ormai anche per Federico suona l'ora della fine. Muore di febbre nel gelido dicembre del 1250 a Fiorentino, in Puglia. Giovanni Villani, un cronista medievale, scrive di lui alla sua morte.
Al cominciamento, questi fu amico della Chiesa. Ebbene dovea essere, tanti benefici e grazie avea dalla Chiesa ricevute. Ma egli, figliuolo d'ingratitudine, non riconoscendo Santa Chiesa come madre, ma come nemica matrigna, in tutte le cose le fu contrario e perseguitatore. Questo Federico regnò 30 anni imperatore e fu uomo di grande affare e di gran valore, savio di scrittura e di senno naturale, universale in tutte cose. Seppe la lingua latina e la nostra volgare, tedesco e francesco, greco e saracinesco, e di tutte virtudi copioso, largo e cortese in donare, prode e savio in arme, e fu molto temuto, e fu dissoluto, in tutti i diletti corporali volle abbondare, non facendo che conto che mai fosse altra vita. E questa fu l'una principale ragione perché venne nemico dei Chierici e di Santa Chiesa.
Ben diverso da Federico II è il re di Francia, Luigi IX il Santo, l'ultimo eroe crociato. Si legge nella Histoire de Saint-Louis, scritta dal Siniscalco di Champagne, Giovanni Sire di Jeanville.
Fin dai tempi della sua prima infanzia, il re fu compassionevole dei poveri e dei sofferenti. Ed era consuetudine che ovunque il re andasse, gran numero di poveri fossero riforniti in casa sua di pane, vino, carne o pesce tutti i giorni. E più volte avvenne che il re li servisse e mettesse loro la carne davanti e quando se ne andavano desse loro di sua mano del denaro. Nelle vigilie delle feste solenni serviva a questi poveri delle cose che ho detto prima di toccar lui stesso cibo. Inoltre tutti i giorni aveva sequa mensa dei vecchi malandati e faceva loro dare carne della stessa qualità che egli mangiava e quando avevano mangiato faceva loro dare una sommetta di denaro.
Nel 1270 il Papa indice ancora una crociata, la settima, e Luigi IX tenta ancora una volta l'impresa sbarcando in Tunisia dove morirà purtroppo di peste. È ancora Giovanni di Joinville a darci un resoconto della partenza per la Settima Crociata, nella quale egli accompagnò il suo re Luigi e fu preso con lui prigioniero degli egiziani.
Nel mese d'agosto ci imbarcammo a Marsiglia sulle nostre navi. Quel giorno furono aperte le porte delle navi e furono fatti entrare tutti i cavalli che dovevamo portare con noi oltremare. Poi si richiuse la porta ben bene, perché quando le navi sono in alto mare, la porta rimane sommersa nell'acqua. E quando i cavalli furono imbarcati, il nostro uomo gridò ai suoi marinai che erano a prua: «Siete pronti alla manovra?» Ed essi risposero: «Sì, signore, mandate a vedere». Ed egli gridò: «Cantate!» E loro tutti ad una voce proruppero: «Veni, Creator Spiritus!» Ed egli gridò ai marinai: «Fate vela in nome di Dio!» E così fecero. In breve tempo il vento gonfiò la vela e ci tolse la vista della terra e non vedemmo più che cielo e acqua. Ed ogni giorno il vento ci allontanava dal paese dove eravamo nati.
Si conclude così il glorioso ciclo delle crociate. Il pontefice Urbano IV nel 1264 estende a tutta la Chiesa la festa del Corpus Domini. Poi un giorno un sacerdote, celebrando la Santa Messa, vede uscire sangue dall'ostia consacrata. È questo il celebre miracolo di Bolseno. Si avvicina il nuovo secolo che vedrà il fiorire dell'arte gotica. Importanti eventi intrecceranno la storia della Chiesa. Nel 1265 è pontefice Clemente IV. L'Europa continua ad essere rattristata da guerre e disordini per le lotte politiche scatenatesi dopo la morte di Federico II. La sua eredità è aspramente contesa da vari principi che si appoggiano a due partiti, i Guelfi e i Ghibellini. Anche l'Italia è un campo di battaglia e il francese Carlo d'Angiò ne approfitta per sbarcarvi nel 1265. Spalleggiato dal partito guelfo, Carlo d'Angiò sulle prime si mostra ossequiante all'autorità del Papa, minacciato dagli svevi ghibellini. Di questi è ora massimo esponente Manfredi. L'angioino lo attacca in armi e il 26 febbraio 1266 lo sconfigge e uccide a Benevento. Il suo corpo viene abbandonato lungo il Liri per ordine del Papa perché morto scomunicato. Dante, nel Purgatorio, immagina che il re svevo si sia pentito negli ultimi istanti di vita.
Orribil furono i peccati miei, ma la bontà infinita sì gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei. Se il pastor di Cosenza, che alla caccia di me fu messo per clemente, allora avesse in Dio ben letta questa faccia, l'ossa del corpo mio sariano ancora in co del ponte presso a Benevento, sotto la guardia della grave mora. Or le bagna la pioggia e muove il vento di fuor dal regno, quasi lungo il verde, dove elle trasmutò al lume spento. Per lor maledizioni sì non si perde, che non possa tornar l'eterno amore, mentre che la speranza fior del verde.
Il primo settembre 1271 i cardinali riuniti a Viterbo eleggono il nuovo pontefice. Sarà incoronato il 27 marzo 1272 con il nome di Gregorio X. È un uomo generoso che si ripromette di conciliare Guelfi e Ghibellini. Convoca a Lione il 14° concilio ecumenico. Al concilio il Papa ha invitato anche San Tommaso d'Aquino, profondo teologo e filosofo cristiano, che verrà chiamato Dottore Angelico e la cui opera principale si intitola Summa Teologica. San Tommaso purtroppo non raggiunge Lione. Gli strapazzi del viaggio lo uccidono neppure cinquantenne. Un altro grande pensatore animerà invece il concilio di Lione, prodicandosi fino a restare stroncato dalla fatica, è San Bonaventura di Bagnoregio, generale dell'Ordine dei Minori, chiamato Dottore Serafico per il profondo misticismo dei suoi scritti, come questa preghiera a Gesù.
Trafiggi, o dolcissimo Signore Gesù, la parte più intima dell'anima mia, con la sua vissima e salutare ferita dell'amor tuo, con vera, pura, santissima, apostolica carità, affinché continuamente languisca e si strugga l'anima mia per l'amore e il desiderio di te solo. Te, brami, e venga meno presso i tuoi tabernacoli e sospiri di essere sciolta dai lacci del corpo e di essere con te. Fa che l'anima mia abbia fame di te, pane degli angeli. Te sempre ambisca, te cerchi, te trovi, te si prefigga come meta, a te giunga, a te pensi, di te parli e tutte le cose faccia ad onore e gloria del tuo nome, con umiltà e con discernimento, con amore e con piacere, con facilità e con affetto, con perseveranza che duri fino alla fine. Amen.
Nel Concilio Ecumenico di Lione, la Chiesa, su richiesta dell'imperatore d'Oriente Michele Paleologo, tenta di ristabilire l'unione con i greci. Si risolve la spinosa questione dell'elezione del Papa. Alla morte di un pontefice, il conclave deve avere inizio 10 giorni dopo e nel corso di esso i cardinali non debbono avere alcun contatto con gli estranei per non essere influenzati da maneggi politici. La parola conclave significa proprio conchiave. I cardinali sono chiusi a chiave, impossibilitati ad uscire o a ricevere qualsiasi comunicazione dal mondo esterno. Quando nel 1277 è eletto Niccolò III, la politica italiana è agitatissima, ma il pontefice, dotto ed esperto, agisce energicamente, animato dal desiderio di portare ordine. I signori italiani sono ora i Visconti a Milano, gli Scaligeri a Verona, i Montefeltro in Romagna. Firenze, legata da interessi economici a Carlo d'Angiò, è di parte guelfa. La vita della città ribolle di contese, ma è anche ricca di traffici e commerci grazie all'operosità dei suoi cittadini. Sono questi gli anni in cui Firenze vede uno dei più grandi poeti italiani scrivere uno dei capolavori della letteratura italiana, la Divina Commedia. È Dante Alighieri che proprio alla sua città natale non risparmia le più feroci invettive, accusandola per la sua corruzione e i suoi cattivi costumi.
Fiorenza mia, ben puoi esser contenta di questa digression che non ti tocca, mercè del popol tuo che si argomenta. Molti han giustizia in cuore e tardi scocca per non venir senza consiglio all'arco, ma il popol tuo l'ha in sommo della bocca. Molti rifiutan lo comune incarco, ma il popol tuo sollicito risponde senza chiamare e grida: i mi sobbarco, or ti fa lieta, che tu hai ben onde, tu ricca, tu con pace, tu con senno. S'io dico ver, l'effetto non nasconde. Atene, Lacedemona, che fenno l'antiche leggi e furonsi civili, fecero al viver bene un picciol cenno verso di te che fai tanto sottili provvedimenti ch'a mezzo novembre non giugne quel che tu d'ottobre fili. Quante volte del tempo che rimembre legge, moneta, ufficio e costume hai tu mutato e rinnovate membre. E se ben ti ricordi e vedi lume, vedrai te somigliante a quella inferma che non può trovar posa in sulle piume, ma con dar volta suo dolore scherma.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
32esima puntata. Dal testo guida di Attilio Monge, I 12 in cammino, Edizioni San Paolo.